Volevo ricordarvi che da ieri sul sito della Radio Rai 3 è possibile cliccare su una sorta di resumé, una puntata speciale, appunto quella del venerdì, che raccoglie tutte le domande di voi radioascoltatori e le risposte più esaustive del giornalista. È un'iniziativa nuova che speriamo appunto sia di vostro gradimento, che potete appunto compulsare nel sito e troverete nel sito di Radio Rai 3. E cominciamo adesso con le domande. Pronto?
Mi chiamo Patrick e telefono per la manifestazione che si terrà oggi a Roma dei musulmani.
Sì.
Non capisco perché devono dissociarsi e giustificarsi di non appartenere al terrorismo, perché io credo che non hanno niente da rimproverarci, perché quando Bush è andato in guerra in Iraq, Bush ha fatto il nome di Dio, ha chiesto la benedizione di Dio e mi sembra che la Chiesa non si è dissociato di questi discorsi di guerra che non corrispondono al Nuovo Testamento e alle parole di Gesù. Allora io credo che se i musulmani devono dissociarsi di questo, io chiederei alla Chiesa di dissociarsi e anche agli ebrei anche di dissociarsi di quelle guerre che succedono nel mondo, perché se no non usciamo di queste guerre di religione, attacchiamo l'Islam, attacchiamo il cristianesimo. Però chiedere a dei musulmani di dissociarsi significa dare un po' di responsabilità in questo stato di fatto, che non credo che la loro responsabilità è la loro, cioè in questo senso.
Cioè,
Allora io
è come
chiederei
se
a
noi li considerassimo colpevoli a prescindere, lei dice, solo per il fatto
prescindere.
di essere
Sì,
islamici.
bravo. Ma soprattutto perché quando Bush è andato in guerra in nome di Dio, non mi sembra che molti cristiani si sono dissociati di questo discorso, cioè non ho sentito una mobilizzazione per giustamente dire no, Cristo non ha mai detto non uccidere, andate in guerra, ha detto tutto il contrario. Allora io credo che quando una persona, uno Stato parte in guerra in nome di Dio, mi sembra di ritornare al tempo delle crociate. E mi dispiace perché nessuno ha preso posizione per dire no, aspettate, il cristianesimo non è questo. E
Certo.
qualcos'altro. Come stiamo chiedendo ai musulmani di dire questo? Allora, chiediamo anche ai cristiani di dissociarsi, di scendere in piazza insieme ai musulmani, insieme agli ebrei. Questo sarebbe un messaggio molto forte di queste tre religioni che si stanno facendo le guerre in questo momento. Non solo una manifestazione, ma una manifestazione, diciamo, con tre religioni all'interno.
Lei
Per dire
parteciperà
noi.
quindi, Patrick, lei parteciperà a questa manifestazione? Lei è francese? Almeno dall'accento o belga, di dov'è? E
No, francese, però vivo in Italia.
quindi oggi sarà a Roma a manifestare anche lei con gli.
No, non potrei andare a manifestare perché non sono d'accordo di andare a dover giustificarsi la sua innocenza. Io non credo. Io se potevo andare, avrei detto a loro: non dovete scendere in piazza per giustificarvi, non c'è bisogno. Sarei lì
Giusto.
per dire
Ma
questo,
purtroppo
ma non per
sì,
partecipare.
è un punto di vista illuminato, come si diceva una volta, lei gli scavalca proprio a sinistra. Grazie Patrick, è bella la sua testimonianza e tocca un punto fondamentale, cioè quando cita il cristianesimo, spesso ci si dimentica che le tre religioni monoteiste, quella ebraica, quella islamica, appunto, e quella cristiana, nascono da un'unica matrice. Gli esperti dicono che si tratta di re religioni abramitiche, perché discendono tutte e tre da Abramo. E spesso ci si dimentica che apparve a Maometto l'arcangelo Gabriele, quindi che è una cosa che appartiene al cristianesimo, comunicandogli che era lui appunto il profeta. Quindi ci sono tanti punti di contatto tra queste tre religioni che noi di solito tendiamo a negare. Altra cosa che mi stupisce appunto è la rimozione delle similitudini che ci sono tra l'Islam di oggi è il cristianesimo del 500, del 400, di 500 anni fa, dal processo di Galileo in giù, o dalla conquista appunto degli Inca con Cortés e Pizarro e un prete che praticamente sterminarono una sorta di genocidio, sterminarono una civiltà. E ci fu, apparve sul Corriere della Sera un bellissimo articolo del filosofo Emanuele Severino che si intratteneva proprio su questo tema e disse: il cristianesimo, che era una religione fino a 500 anni fa conchiusa in se stessa, integralista come può essere oggi, come possono essere certe frange dell'Islam, si è aperta, si è democratizzata quando si è lasciata contaminare dall'evoluzione sociale, da partire dalla prima rivoluzione industriale, ma anche dopo. Si è aperta la società e quindi è diventata parte di quella società senza la pretesa di voler rappresentare il tutto. Ecco, adesso non voglio fare il profeta, però è facile prevedere che un'evoluzione simile ci sarà, o noi ce lo auguriamo, anche per l'Islam. Il problema è quello che accadrà in questi secoli necessari per questa evoluzione. Pronto? Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Domenico da Genova, buongiorno.
Salve Domenico.
Salve, sì, io ieri sera ho visto una trasmissione sulla 7 dove c'era praticamente un filmato a mezza serata, un filmato fatto da questo ultimo giovanotto che si è ammazzato, la famosa mente lì degli
sì.
attentati, eccetera, eccetera.
Abaud.
No? Abaud, come si chiama, tanto i nomi sono più o meno simili, e fra le varie cose lui faceva vedere che tirava un cadavere con la Jeep e diceva che prima lui invece aveva tirato un quad, una moto da cross, una moto d'acqua, queste cose qui, no? E adesso invece la Jeep la usava per un cadavere per combattere gli infedeli, e tutto questo filmato, quello che veniva fuori era in realtà proprio come fosse un film, ed era un film di fatto, quindi fatto sicuramente da professionisti, e lui nel quello che risultava era che in realtà, secondo il mio punto di vista, a differenza di quello che si sente dire da tutti quanti nei media, nei giornalisti, cioè che questa gente vuole morire, vuole essere martire, quello che invece si vedeva da questo film era che era proprio per lui un film, come se facesse un videogioco, come se fosse un altro quello che deve morire. Cioè lui parlava di se stesso in terza persona, no? Non con la coscienza o il sacrificio di chi dice sto per morire, come noi abbiamo visto atti di eroismo in varie situazioni dove uno è cosciente di morire, certo, del pericolo che corre, no? Questo ne parlava con assoluto distacco, no? Diceva che era entrato e uscito dall'Europa, che all'ava accecato, cioè una serie di cose ridicole e filmografiche, no?
Certo.
Allora, secondo me il punto di vista che va valutato è quando si dice che questa gente vuole essere martire. Secondo me non è mica vero, cioè questa gente qua, poi lo è di fatto, ma non è nella loro percezione, cioè questi qui o per infatuazione o per droghe o perché forse in ultima analisi loro pensano veramente di uscire vivi, no? La vedono come un gioco, hanno anche l'età dei ragazzini, cioè qua si parla di menti, anche, è proprio sbagliato tutto l'impostazione, cioè questo non può essere a mente, questo era un ignorante che viveva nelle balie, a cui gli è capitato mitragliatore in mano perché qualcheduno gliel'ha messo, ma non è certo uno in grado di fare della logistica terroristica di questi livelli.
Grazie,
qua.
Grazie Domenico, è chiara la sua domanda, ma proprio su questi temi hanno scritto nei giorni scorsi e noi ne abbiamo parlato sia Pennac sia Silvia Ronchey, cioè quanto la cultura dell'immagine, la spettacolarizzazione, la violenza che quotidianamente noi assorbiamo e che secondo me ci intossica anche un pochino attraverso gli schermi della TV, abbia creato delle cointeressenze, per dirla in termini aulici, nefaste con la cultura islamica. È come se ci fosse stato, se ci fosse un cortocircuito tra il nostro modo di vivere, nel quale queste persone poi erano immerse, e i dettami integralisti della Sharia, perché qui bisogna distinguere poi la Sharia dal Corano, insomma, appunto, da chi ne fa una lettura moderata invece chi pretende di abbeverarsi a certe scelte suicide. Quindi è vero, probabilmente pensano anche di farla franca, anche se, come sa, per loro la morte rappresenta semplicemente un passaggio. È la stessa cosa anche per la cultura cristiana, solo che noi appunto ci siamo secolarizzati, come si dice, cioè abbiamo preso le distanze, anche i credenti, credo, da questo aspetto, mentre loro lo vivono come un tutt'uno, e quindi è probabile che la combinazione delle due cose crei una miscela esplosiva e devastante. Pronto?
Buongiorno, sono Ida, parlo dal Piemonte, da Vercelli. Due giorni fa sul Corriere un piccolo articolo, parla di Piero Parolari, un medico missionario in Bangladesh.
Sì, l'abbiamo letta.
Ecco, bravo, che mentre si recava in bicicletta gli sparano. Ieri la rivendicazione dell'ISIS.
Ha ragione.
Volevo sottolineare che qui, allora, intanto ricordare che ci sono anche queste persone che vanno in giro, lui era specializzato nella tubercolosi, eccetera, e rischiano la vita, ma che qui non c'entrano niente i raid francesi, e neanche Bush e l'Iraq. Questo era un italiano che andava in giro a portare la sua carità, il suo sapere, la sua voglia di fare. E allora non possiamo sempre dire ma i francesi, l'Iraq, ma qui, cioè, forse bisogna fare un'analisi più approfondita. Non so, cosa ne pensa lei?
Sì, i fronti sono tantissimi, e ovunque ci siano gli integralisti, chi integralista non è, o chi va in questi luoghi, in giro per il mondo, parlavamo anche dell'Indonesia, io in qualche modo ho cercato di sottolineare quanto questa guerra, ed è una parola orrenda da usare, ma sintetizza bene la situazione, sia globale, quindi non c'è nessuna area al riparo. Però dobbiamo anche rendere omaggio a queste figure. Parolari non è l'unico, appunto, prete che sta in giro per il mondo e favorisce in tutti i modi il dialogo interreligioso. A me è capitato di incrociarne uno qualche anno fa nelle Filippine, nella roccaforte filippina degli estremisti islamici, perché anche all'altro capo del mondo ci sono queste fazioni di integralisti che cerca in tutti i modi appunto di favorire il dialogo, conosce benissimo sia le fazioni estremiste islamiche sia quelle cristiane, e con un lavoro di ricucitura laborioso e estenuante, perché lui vive lì da 30 anni, si chiama Padre Puglisi, mi pare di ricordare, ed è un prete siciliano, è riuscito a far comunicare le due comunità, malgrado abbia vissuto anche degli episodi drammatici, come la morte di un suo stretto collaboratore, un altro prete che è stato proprio assassinato dagli estremisti islamici filippini. Quindi tutto il mondo è teatro di questi scontri quotidianamente, solo che adesso non ci facciamo caso e lo riportiamo con una certa enfasi. E quando il livello di attenzione si abbassa, cioè a stento, queste storie meritano un trafiletto. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Luciano e telefono da Torino. Vorrei su Borsellino, inutile la mia testimonianza, si vede che è cambiato il codice di procedura penale, perché, le chiedo scusa di farle un appunto, sì, è l'avvocato di Borsellino che ha chiesto la testimonianza, ma i giudici hanno stabilito, PM compreso, di convocare, anzi di andare a Roma per sentire il signor Napolitano, il quale dice: è inutile la mia testimonianza, non perdete soldi a fare la trasferta. Io ho già detto tutto quello che dovevo dire, mi sembra anche a un certo punto scrivere delle cose anche poco belle, mi sembra anche di una certa vaghezza, di un'assurda vaghezza la vostra richiesta, ma non lo so, ma Napolitano può fare anche queste cose, lei ed io potremmo fare ad una testimonianza che ci chiede, potremmo rispondere con una lettera dicendo non ho tempo, non ho voglia, vaghezza.
L'abbiamo detto ieri, non so se ci ha seguiti.
No, l'aveva detto ieri, sì.
Mi ripete il suo nome gentilmente?
Mi chiamo Luciano da Torino.
Luciano.
Sì,
ne avevamo parlato esattamente in questi termini. Nessuno si può sottrarre, tantomeno il Presidente Emerito della Repubblica. Però c'è un elemento in più che lei non ha citato, e cioè che la Corte, i giudici hanno deciso, c'erano due istanze, da come l'ho capita io, quella dell'avvocato difensore di Salvatore Borsellino e quella del Presidente della Repubblica. La Corte si è riunita e ha deciso, ecco il passaggio in più, di non, che non fosse necessario sentire Napolitano. Quindi questa è una decisione non di parte, ma è una decisione del giudice. E certo, per la gravità della situazione di cui stiamo parlando, abbiamo citato appunto qualche giorno fa l'omicidio di Paolo Borsellino come il buco nero di questa Repubblica, cioè una vicenda sulla quale bisognerà fare luce costi quel che costi, cioè non è possibile che rimanga tra i misteri di questo paese, non è accettabile, appunto costituirebbe un vulnus gravissimo per le sorti della Repubblica e della democrazia nel nostro paese. Ecco, per quello che rappresenta, sarebbe stato apprezzabile che il Presidente si sottoponesse a questo ulteriore colloquio, magari per ribadire quello che ha sempre ribadito, quindi nessuno intende forzarlo, però è una dimostrazione come dire, di democrazia, cioè è un modo per sottolineare quanto questa vicenda, quanto la ricerca della verità sta a cuore non solo ai cittadini ma anche alle istituzioni e soprattutto all'istituzione che rappresenta tutti i cittadini simbolicamente ma anche sostanzialmente, cioè quella del Presidente della Repubblica. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Claudio.
Buongiorno Claudio.
Senta, io sono un chimico farmaceutico e mi considero uno studioso delle tematiche di cui parlo. Volevo che si facesse chiarezza su due aspetti a proposito dei cosiddetti OGM,
sì,
e io direi in generale della modifica genetica degli alimenti, perché rende ragione di un evento che sta accadendo di nascosto dell'opinione pubblica. Ecco, dal dopoguerra sono aumentate malattie allergiche e autoimmuni, aggiungerei, dovute anche, come dice la scienza, non io, al possibile assorbimento di proteine intatte nell'organismo che possono creare disordini immunitari. Ora, su questo ci sono dei dati incontrovertibili. Ecco, coloro, i soroni della genetica che parlano, spesso dovrebbero anche citare i loro committenti, cioè coloro che li pagano, perché l'opinione pubblica avrebbe la possibilità di farsi un'idea più precisa. Io personalmente non sono pagato da nessuno, quindi ho soltanto il desiderio di approfondire e faccio tutt'altro mestiere, nel senso che mi procuro da vivere non grazie a queste compagnie internazionali che lavorano in questo settore. Certo. Quindi mi piacerebbe che quando si facesse discussione su questo parlassero anche degli esperti, diciamo, non ingombrati da altri interessi.
La sua opinione qual è sugli OGM adesso, sugli OGM animali? Però
la mia opinione è molto
vegetali.
Semplice, che è un dato di fatto, non è un'opinione. Dal dopoguerra in poi la modifica genetica e chimica degli alimenti ha assunto proporzioni allarmanti e questo sta determinando una serie di malattie croniche diffuse su larga scala che creano ovviamente un mercato anche all'industria farmaceutica. Ecco, questo credo che vada affermato con fermezza, con chiarezza e con durezza, e anche le politiche sanitarie devono prendere atto di questo se vogliono essere serie e fare anche qui prevenzione, perché si parla di prevenzione per il terrorismo, ma la prevenzione sui grandi terroristi che speculano sulle malattie, questo non è argomento di discussione.
Allude anche al latte, perché il latte per esempio in molti crea delle reazioni
allergiche. Ma il latte è un liquido di escrezione per la mucca e di conseguenza concentra, così come nella donna il colostro è la stessa cosa, concentra sostanze nocive che l'animale assorbe dall'ambiente. Poi parliamo, scusatemi, di animali che non mangiano neanche più l'erba, quindi nel loro rumine, che è fatta apposta per digerire l'erba, vengono scaricate sostanze proteiche che danno fermentazione putrefattiva e quindi assorbimento di ammine che sono cancerogene. Cioè, questi sono dati scientifici incontrovertibili.
Sì, infatti, lo sostiene anche Veronesi.
Di conseguenza, cioè, di che cosa stiamo parlando? Cioè,
ma lei come si difende, Claudio? Ci dia dei consigli per gli acquisti, come si dice, per...
Purtroppo, cosa dovremmo mangiare? Io cerco di darli tutti i giorni. Purtroppo siamo come, diciamo, all'epoca dei muratori, dei carbonari, della massoneria. Purtroppo la cultura alimentare è riservata a poche persone. Siamo inondati da false informazioni. Dobbiamo guardare bene le etichette, dobbiamo riconoscere i cibi sani, i cibi che io ho la fortuna di avere un suocero agricoltore che cerca di non usare i pesticidi, quindi io ho la fortuna di avere questa conoscenza che è anche concreta, perché se uno non conosce in concreto cos'è un fagiolo e va al supermercato e gli fanno vedere qualcosa di diverso, non conoscerà mai nella sua vita cos'è un cibo sano. Io non posso raccontarlo, posso dire che ne ho un'esperienza diretta.
Ma mangia carne, Claudio? Mangia carne?
Ma guardi, io ne mangio in maniera abbastanza occasionale, cerco di non farne un abuso, perché mi rendo conto anche con gli studi che sono stati fatti, non citati mai, diciamo, dai giornali come quelli di Campbell, che non è l'ultimo arrivato, si sa che da tempo si sa che potrebbe essere cancerogeno, quindi non c'era bisogno di aspettare
i danni
adesso dello IARC sui cibi cancerogeni, perché lo si sa da tanto tempo, e questo non è, mi dispiace per chi ha gli allevamenti, ma anche Campbell aveva un allevamento di animali e ha dovuto rinunciare perché ha scoperto determinate cose, quindi anche lui gli è costato dire che la carne faceva male. Purtroppo, se però la scienza ci dice questo, ciascuno di noi deve un attimino uscire dai suoi panni e prendere atto dei dati scientifici.
Va benissimo. La domanda qual è? Cioè, lei ha fatto una domanda e risposta, quindi io non devo.
La mia domanda è molto semplice: quando si dà parola ai vari Boncinelli, a queste persone che vengono da un certo mondo, sarebbe corretto etichettarle quantomeno, o quantomeno che loro stessi lo facessero, come si fa negli Stati Uniti da parte dei rappresentanti al Parlamento, dicessero per chi parlano, chi è che li paga, per chi lavorano come consulenti, perché siamo stufi di persone che ci dicono dei dati scientifici che non sono dati scientifici.
Grazie,
è ora,
Claudio,
di dirla questo aspetto qua, no?
Grazie, molto gentile.
Niente.
Giusto che si dica, Boncinelli è un docente universitario, quindi in quanto tale, e mi pare che il suo valore scientifico non sia discutibile, non so per chi lavori come consulente, però aggiungerei che di questi temi ormai si parla dappertutto. Era colorita l'immagine di Claudio, secondo la quale sarebbero solo carbonari, come dire, quelli che si occupano di alimentazione sana. Ormai ha investito questo tema tutta la società, basti pensare al numero incredibile di ristoranti vegani, vegetariani, di prodotti biologici, e anche un business più che ragguardevole. Quindi rispetto a 15 anni fa c'è una consapevolezza nuova, diffusa, radicata, e su quello facciamo affidamento. Certo, i giornali, ma non solo i giornali, la televisione dovrebbero informare ancora di più approfonditamente, perché quello che facciamo in questo caso, come in altri casi, non è mai abbastanza. Pronto?
Pronto?
Sì.
Mi sente?
Bene.
Salve, io sono Marco Marziali, do anche il cognome perché sono un medico dell'Istituto Mediterraneo di Ematologia, e volevo, diciamo,
dell'Istituto, mi scusi,
nel dibattito Mediterraneo di Ematologia, dico una parola per dire di che cosa stiamo parlando. È un ente vigilato dal Ministero della Sanità, che ha partner con la Regione Lazio, il Ministero degli Esteri, che in 10 anni ha effettuato 300 trapianti di midollo osseo in bambini della Palestina, dell'area mediterranea, del Qatar, del Kuwait, della Nigeria, rappresentando un esempio di cura, non di bombe o di armamenti, di cura di queste popolazioni che morirebbero senza avere il trapianto di midollo osseo, e di multiculturalità, perché sono persone musulmane che vengono da noi, noi facciamo in modo che rispettino anche i loro valori, quindi è un'eccellenza da questo punto di vista di integrazione, ma anche medico-scientifico, perché i nostri lavori vengono pubblicati sulle maggiori riviste internazionali. Oltretutto, oltre a questo, abbiamo un laboratorio che tipizza, significa all'esame per la compatibilità del trapianto di midollo osseo mezza Roma. Ecco, il governo, escludendoci dalla finanziaria la Regione Lazio non mostrando particolare interessamento, il Policlinico di Tor Vergata, a cui noi abbiamo dato servizio lustro, ci ha dato una lettera di sfratto al 31 dicembre del 2015, da luglio, questa situazione. Io le volevo dire, a parte la denuncia su questa situazione, ma anche in questo momento particolare, quando la cura la formazione, perché queste persone vengono poi medici da noi, vedono, parliamo, diventiamo amici, ci scrivono, ci dicono come fare, aprono centri, perché poi oltre ad aver fatto 300 trapianti, noi ora abbiamo il reparto con pazienti gravissimi e al 31 dicembre saremo sfrattati come un inquilino qualsiasi, cose assurde.
Ma voi non siete convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, mi scusi dottore.
Noi siamo un ente purtroppo vigilato dal sistema, dal Ministero della Salute, che dà dei finanziamenti con cui noi anno per anno, finanziaria per finanziaria, con cui noi finora abbiamo svolto diciamo,
il vostro lavoro.
Questi trapianti, poi delle popolazioni, poi prima di una certa fase c'erano delle convenzioni tra i vari ministeri che portavano, diciamo, poi i pazienti anche meno abbienti, perché noi lavoriamo sia con pazienti meno abbienti che non prestano un pagamento, sia con pazienti più abbienti che invece possono rimborsare, certo, il trapianto. Vedi Qatar, vedi Kuwait, rispetto a Palestina, Nigeria, Maldive.
Quindi la sua richiesta qual è?
Domanda è se le sembra sensato questo a una persona, un economista come lei, primo. Purtroppo è anche un appello alla popolazione, un appello alle istituzioni a rendersi conto di quello che sta facendo in questo momento, quando potrebbe essere ulteriore, al di là del fatto, insomma, della crisi della sanità, dei soldi, ma queste sono delle operazioni anche di intervento internazionale,
certo,
culturali, cioè noi curiamo, gli altri mandano le bombe, noi ci mandano a casa e le bombe vengono in qualche modo finanziate. Quindi mi rivolgo al Presidente del Consiglio Renzi, al Ministro Lorenzin e a tutti gli enti competenti, spero che venga raccolta, e gli splendidi lettori, ascoltatori di questa trasmissione, che se ascoltano questa trasmissione è gente critica, che non prende le cose per quello che vengono dette, ma ragiona insieme a conduttori del suo livello.
Grazie. Grazie, la ringrazio molto, la ringrazio anche per l'appellativo di economista, ma io non sono economista, sono un giornalista che lavora in un giornale economico, quindi facciamo nostro il suo appello per la sopravvivenza dell'Istituto Mediterraneo di Ematologia. Tra l'altro ricordo che il Lazio si è distinta come regione per avere un record per aver sforato tutti i parametri della spesa sanitaria, mantenendo spesso delle strutture che non meritavano appunto di avere la convenzione col Sistema Sanitario Nazionale. Ci sono stati una serie di scandali pesanti che hanno investito la sanità laziale, come quella campana e come quella calabrese e molisana, che sono le quattro regioni sotto osservazione, ma da almeno una decina di anni appunto, per lo sforamento della spesa. Quindi perché invece non considerare le ragioni, che mi sembrano ottime ragioni, del dottor Marziale, se non ricordo male, appunto dell'Istituto Mediterraneo di Ematologia, che è un centro, a suo dire, che si occupa di salvare vite non solo di italiani ma anche di bambini che arrivano dalle parti più sfortunate del pianeta. Pronto?
Pronto, buongiorno, Roberto De Fezza, chiamo da Napoli, io sono un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Salve.
E chiamo in risposta alla telefonata del preteso, io direi, chimico-farmaceutico, che ha chiamato poco fa e che palesemente ha fatto affermazioni, fra l'altro molto lesivi della dignità della comunità scientifica di questo paese. Dico della comunità scientifica di questo paese perché ha parlato addirittura di possibili conflitti di interesse del professor Edoardo Boncinelli, quindi comincio col fornire il mio, come dire, dichiarazione di conflitto di interesse, perché sennò evidentemente non si può parlare. Io ho fatto due audizioni parlamentari in Senato a maggio e a luglio. Il rapporto della mia relazione è agli atti del Senato,
sì,
e sono una ventina di pagine. La prima pagina, per intero, tutta la prima pagina è dedicata alla dichiarazione di non conflitto di interesse ed è dettagliato lì dentro qual è la mia situazione. Quindi
bene.
Purtroppo dobbiamo assistere ancora una volta a una diffamazione, perché di questo si tratta, della comunità scientifica italiana, perché il sostegno alla tecnologia degli organismi geneticamente modificati è rappresentato in pratica dal 99% degli scienziati italiani. Boncinelli è semplicemente la cima dell'iceberg, ma sotto di lui ci sono alcune decine di società scientifiche che sostengono che non c'è non solo nessun pericolo ulteriore dall'utilizzo di derivati di OGM, ma che in alcuni casi sono più sicuri delle piante stesse da cui derivano. In particolare la follia, non riesco a definirla in altro modo, sta nelle parole di chi mi ha preceduto, cioè no. Correlare l'insorgenza di allergie dal dopoguerra a oggi, dimenticandosi che per 40 anni non c'è stato nessuna derivato di OGM in circolazione e che, anche se fosse, le allergie sarebbero dovute emergere negli ultimi pochissimi anni. La cosa francamente destituita di qualunque fondamento la pensa in questo modo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Unione Europea, l'ONU, la FAO e soprattutto l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare, che continua a autorizzare la diffusione e il commercio anche per consumo umano di decine di derivati di piante geneticamente modificate, e questo continua a porre diciamo l'Italia e l'Europa in una situazione di vera follia, ossia noi come Italia semplicemente importiamo diciamo l'80% della soia che consumiamo e la utilizziamo per nutrire tutti gli animali con cui facciamo i prodotti DOP e IGP, ma importiamo, e diciamo mi riferisco al collega invece di ematologia che ha appena finito di parlare, importiamo anche il 70% del cotone che utilizziamo, è geneticamente modificato e noi lo mettiamo a contatto con le nostre ferite. Allora, se qualcuno immagina un'allergia, ecco, quello è come se fosse un test allergico su 7 miliardi di esseri umani, perché il 70% di tutto il cotone mondiale è geneticamente modificato, e chi ha mai fatto un test allergico sa che è esattamente questo: si fa un graffio, si pone la sostanza ipoteticamente allergenica a contatto col graffio e si vede se si sviluppa una come dire, un'infiammazione locale.
Quindi, ecco, il messaggio è l'OGM è sicuro, i prodotti OGM di origine vegetale.
Diciamo, 7 adesso... miliardi di esseri umani mettono cotone con un cerotto a contatto col circuito sanguigno. È certo che il cotone non possa generare nessun tipo di allergia.
Sì, adesso c'è un salto di qualità, perché parlavamo di non più di vegetali ma di animali con appunto con il DNA geneticamente modificato. Questa è una cosa diversa, e comunque lei ha esposto in modo lucido, chiaro il suo punto di vista, va benissimo, cioè dobbiamo sapere anche dialogare. Capisco che l'ascoltatore precedente era stato leggermente più allusivo e aveva fatto appunto dei collegamenti un po' non arditi ma comunque pesanti, e mi pare che però dalla discussione sia emerso un punto, non un punto di vista, non una sintesi, cioè sostanzialmente questa si prospetta, adesso non vorrei usare delle parole un po' estreme, eccessive, come una guerra di religione, OGM sì, OGM no, come dire, difficile trovare un punto d'intesa tra i due schieramenti. Abbiamo tempo per un'ultima domanda, a patto che sia velocissima.
Pronto?
Sì.
Sì. Allora, buongiorno, sono Paolo da Pisa. Domanda secca, come mai la Germania è sparita dagli orizzonti giornalistici? Fino a pochi giorni fa stavano a pontificare, ci spiegavano tutto, il perché e il per come doveva comportarsi l'Europa. A questo punto silenzio. Tutto qua.
La ringrazio, sì, credo che sia scomparsa, perché i temi sono altri. E l'Europa, con la vicenda terroristica, come ci riportano ormai quasi ossessivamente i quotidiani giorno dopo giorno, credo che abbia subito un colpo, non dico mortale, ma comunque pesante. Cioè la vicenda di Schengen, che era uno dei capisaldi dell'Unione Europea, è venuto a meno. L'unione politica, come sappiamo, della quale si parla sempre, non fa un passo avanti, ma ne fa costantemente un paio indietro. La stessa nozione di Europa, alla luce di quello che sta accadendo, ne esce veramente a pezzi. Speriamo che i prossimi giorni, le prossime settimane possano portarci anche delle notizie liete, non così devastanti. La rassegna stampa e il filo diretto con gli ascoltatori finisce qui. Continuate a seguirci sul nuovo sito www.primapagina.rai.it e sulla nostra pagina Facebook. A domani.